Produzione.
Il professor Alberto Castaldini, portavoce addetto stampa della nostra associazione e docente in una facoltà teologica in Romania, vi presenterà un testo dedicato alla Madonna, scritto da un sacerdote che per 30 anni fu esorcista della diocesi di Roma e morto in concetto di santità, il servo di Dio, padre Candido Amantini. Anche queste pagine sono il racconto, la testimonianza spirituale e il frutto dell'esperienza di un sacerdote esorcista. Prego, Alberto.
Grazie, padre Francesco. Anzitutto il mio più cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Questa sera, come portavoce dell'Associazione Internazionale Esorcisti e come studioso, desidero presentarvi alcune belle pagine dedicate alla Madonna e contenute in un libro che è espressione di devozione mariana, profonda conoscenza della Sacra Scrittura e robusta dottrina teologica. Il volume si intitola Il mistero di Maria e dell'opera di un religioso passionista, il servo di Dio, padre Candido Amantini. Nel cuore di molti fedeli è vivissimo il ricordo di padre Candido. Per 30 anni esorcista presso il santuario pontificio della Scala Santa a Roma, di fronte alla Basilica Lateranense. Nella Cappella del Crocifisso, all'interno del santuario, le sue spoglie riposano dopo la traslazione dal cimitero del Verano avvenuta nel 2012. Padre Candido Amantini si spense per un cancro all'età di 78 anni il 22 settembre 1992. Era nato il 31 gennaio del 1914 a Bagnolo di Santa Fiora, in provincia di Grosseto, sulle pendici del Monte Amiata, secondo di 4 figli da Giovanni Battista Mantini e Diolinda Fratini. La sua vita religiosa conobbe due fasi principali. Anzitutto la formazione che ogni giovane passionista affronta, e quindi lui la svolse a Nettuno, sul Monte Argentario e a Tavernuzze e poi vicino a Lucca, in Toscana. A quel punto, compiuti gli studi fondamentali, li perfezionò sul piano universitario a Roma, presso l'Angelicum e presso il Pontificio Istituto Biblico, dove conseguì due lauree. Per circa un ventennio fu formatore e docente di ebraico e sacra scrittura presso la congregazione passionista. Insegnò ad esempio a Petralla, nel convento di Sant'Angelo fondato da San Paolo della Croce negli anni della Seconda Guerra Mondiale, e poi passò a Roma ai Santi Giovanni e Paolo. Successivamente, dal 1961 fino alla morte, nel 92, come abbiamo detto, svolse un instancabile servizio come esorcista in aiuto dei sofferenti a causa del maligno. Per moltissime anime fu direttore spirituale, confessore e premuroso accompagnatore nei pellegrinaggi a Lourdes. Egli fu prete in pienezza, tanto che Padre Pio disse di lui: è un sacerdote secondo il cuore di Dio. Padre Candido esercitò quotidianamente il ministero di esorcista per 3 decenni fino all'esaurimento delle forze. Infatti, Padre Candido per dei periodi fu l'unico esorcista di Roma. Ricordiamo nella capitale la presenza anche del gesuita padre Domenico Mondrone, che era scrittore di Civiltà Cattolica e che morì nel 1985. A Padre Candido ricorreva un gran numero di persone che si mettevano in coda fuori dalla Scala Santa fin dalle prime ore dell'alba, per mille bisogni, mille esigenze spirituali, sofferenze indicibili, problematiche. I fedeli inoltre si accalcavano per assistere alla messa mattutina da lui celebrata nel santuario. Nel 1986, per decisione del cardinal vicario Ugo Poletti, don Gabriele Amort andò alla scuola di Padre Candido per apprendere il ministero di esorcista affiancandolo. Di molti dei casi insieme affrontati, don Amort ha reso testimonianza nei suoi libri. Padre Candido, con la sua lunga esperienza, e don Gabriele amava ripeterlo sovente, lo preparò quindi al delicato ministero, e gli fu sempre riconoscente per questo. E a giusto titolo, don Amort lo considerava il suo maestro, e tale lo dichiarava apertamente, e ne scrisse anche una gustosa biografia. Un insieme di caratteristiche di Padre Candido sono rimasti impresse in quanti lo hanno conosciuto: la serenità, il sorriso mite, il tono della voce misurato che denotava grande equilibrio interiore, e poi quella cadenza toscana, addolcita, quasi ammorbidita dalla prossimità col confine viterbese, e poi quell'umiltà, quell'assenza assoluta di ogni autoreferenzialità. Atteggiamenti che egli conservava anche mentre esorcizzava: questa dolcezza, questa compostezza, questa sicurezza in Cristo. A ciò si aggiunge l'ammirevole pazienza, ispirata dalla carità e dall'amore fraterno, che aveva con le moltissime persone che volevano avvicinarlo. E di tutte queste caratteristiche ne può rendere testimonianza chi l'ha conosciuto, molti dei quali fanno parte oggi del gruppo di preghiera a lui intitolato, fondato nel 1997, che molto ha fatto e fa per far conoscere questa splendida figura. La sua salda vocazione si rinnovava costantemente nella celebrazione dei sacramenti e con la preghiera, nucleo e motore della sua esistenza, sostegno nel suo delicato e faticoso ministero. E nella preghiera si raffinava quella relazione personale con Dio che Padre Candido riversava nel prossimo che incontrava, ascoltava e in nome di Cristo liberava, restituendolo alla pienezza della vita. L'esorcismo, ricordiamolo, è un atto di carità e di amore. E Padre Candido ne era consapevole, mosso da una compassione autentica che, se di giorno sperimentava incontrando decine di persone, di notte, interrompendo il sonno, esprimeva nella preghiera e nell'adorazione eucaristica. Egli si poneva così continuamente in comunione fraterna con i sofferenti, soffrendo a sua volta. E vorrei citarvi anche un piccolo particolare che mi colpì quando ebbi la grazia di poter visitare la sua stanza alla Scala Santa. Ebbene, la finestra della stanza di Padre Candido, che fu di Padre Candido dove morì, si affaccia dapprima sui resti possenti dell'acquedotto di Claudio e poi dà sulla prospettiva della Via Tasso. Via Tasso è un nome tristemente noto nella storia contemporanea dell'Italia e della capitale, perché aveva sede il comando nazista dove per mesi durante l'occupazione furono condotte torture indicibili. Scrive padre Mariano Carlo Pagliaro nella sua biografia di Padre Candido che egli era un osservatore innocente ma vivo e intensamente partecipante ai dolori dell'umanità. Padre Candido non metteva nessuno nell'angolo del proprio cuore. Era amico anche dei mendicanti che si rivolgevano alla Scala Santa per un pasto caldo e li conosceva singolarmente perché si poneva in relazione con loro, nelle loro vicende e nelle traversie personali. Perché erano arrivati a quel punto? Perché si trovavano in quella condizione? Qual era la loro storia? Tramite i superiori e con l'aiuto di benefattori, aiutò molte famiglie indigenti e l'incontro con lui fu occasione di riscatto per molte persone anche afflitte da dipendenze o segnate da fallimenti esistenziali. Padre Candido nutriva, come abbiamo detto, una venerazione particolare verso Maria Santissima. Non per caso il nome che assunse il giovane eraldo Ulisse Amantini, ricevendo nel 1929 la veste di passionista, fu Candido dell'Immacolata, scelta singolare e provvidenziale dal momento che molti anni dopo avrebbe ricevuto il mandato di esorcista. Nell'iconografia mariana, infatti, che riprende la celebre visione dell'Apocalisse di San Giovanni, la Vergine Immacolata schiaccia col piede la testa dell'antico serpente. Questa sua intensa devozione verso la Madre di Dio, Padre Candido la espresse con profondità e chiarezza nel suo bel libro Il Mistero di Maria, pubblicato nel 1971 e ristampato recentemente nel 2018. Prima però di passare a presentare alcune delle pagine più significative di questo testo, invito la regia a un breve stacco musicale. Dunque, veniamo a presentare in sintesi alcune parti di questo testo. Padre Candido, con una sensibilità spirituale derivata dalla sua vocazione passionista, attribuiva un'importanza speciale alla partecipazione della Madre di Dio alla passione di Gesù. La sofferenza di Maria non poteva essere separata da quella del figlio suo sulla croce, anche nella prospettiva della salvezza. Quel giorno in cui si realizzò sul Golgota la redenzione, si completò anche il mistero della sua divina maternità, e questo era ben presente nella prospettiva spirituale e teologica della Mantini. Attraverso Maria, con la sua vita, per la vita del suo figlio, si perfezionò il progetto del Padre Celeste sull'umanità. In questa medesima prospettiva si inserisce la sofferenza di molti uomini e donne tormentati dal maligno. Comprenderete quindi che dimensione antropologica piena, completa, esaustiva. Padre Candido di questa dimensione era pienamente consapevole, sia come biblista, abbiamo prima accennato alla sua formazione di studioso della Sacra Scrittura, sia come esorcista, quindi nella teoria, semplificando, e nella prassi pastorale. Una delle riflessioni centrali di questo libro è che Maria venne al mondo libera dal peccato originale non solo nella prospettiva dell'incarnazione divina, ma per la redenzione che nel suo figlio sarebbe stata operata. È infatti la maternità che la lega al Redentore. Quella prerogativa naturale, osserva Padre Candido con estrema finezza, sulla quale il peccato portato da Satana nel genere umano non ha avuto e non ha alcun potere. Questa virtù risultò fatale al demonio, perché Maria accettò per sé la volontà del Padre. Maria, pertanto, nella sua natura femminile, nella sua condizione di donna, per il consenso che le fu chiesto, fu direttamente impegnata, scrive Lamantini e lo cito testualmente, nell'opera del disfacimento della trama diabolica tesa contro il genere umano. E da lei, cioè dalla sua inimicizia, prese avvio la lotta contro il regno del male e del peccato, dal quale Dio la liberò completamente, appunto in vista della parte attiva che ella avrebbe responsabilmente preso nel conseguire la vittoria. Vedete con quale lucidità spiega Padre Candido e con quale anche intima partecipazione al contempo. Padre Candido, nel suo testo, che è un testo anche corposo, sviluppato in due parti, in più capitoli, dedica un intero capitolo della seconda parte, l'ottavo, al ruolo di Maria Santissima nella lotta contro le tenebre. E questo in fondo vuole essere la testimonianza di Padre Candido stasera, il suo racconto, un racconto teologico e un racconto anche di prassi esorcistica. È significativamente il capitolo finale dell'intera opera, quindi chiude con dottrina e la sua esperienza questa esposizione. Egli mette in evidenza da subito l'antagonismo assoluto fra il bene e il male, fra la luce e le tenebre, e descrive l'atto di superbia col quale Satana decise di ribellarsi a Dio, decretando con la sua cieca e irrevocabile decisione la propria condanna. Nella stessa sorte che condizioni di dannazione morale e di perdizione eterna, da sempre il diavolo vuole trascinare il genere umano, senza distinzione, tutti. Eppure, ricorda Padre Candido, proprio lui era stato scelto da Dio per essere collocato nel più alto grado della gerarchia angelica. Ciò nonostante peccò per la sua infinita superbia e ruppe con Dio, allontanandosi così dal suo centro, diventando il negatore più pervicace della divina paternità. Padre Candido usa nei confronti del demonio una definizione ispirata dal suo stesso ministero esorcistico. Lo definisce bestemmia vivente. E questa è la perfetta sintesi di una condizione di odio verso il creatore, scelta in piena consapevolezza e fortemente evocativa dell'espressione stessa del peccato. Padre Candido, con una sapiente immagine, lo descrive inoltre come, cito, un masso erratico sperduto nel caos infinito, abominevole e desolato del nulla. In questa scelta alienante, Satana si trascinò innumerevoli schiere angeliche, inaugurando quel regno fondato sull'odio e sul peccato, che è il regno del male e di cui egli è il capo e l'assoluto tiranno. Ma proprio per rovesciare questo regno e questa potenza, Dio ha prescelto con Cristo la Vergine Santissima. Padre Candido prosegue delineando con estrema finezza la personalità del maligno e precisando che per la sua intelligenza angelica, di fronte al proprio peccato e alla giustizia divina, egli è al corrente delle conseguenze delle proprie decisioni, ne è pienamente consapevole. Il suo tentativo di corrompere la creazione, in particolare l'uomo, oltreggiando l'opera di Dio col peccato originale, riuscì però solo in parte e fu un progetto in realtà illusorio, perché, precisa Lamantini, non poteva nemmeno lontanamente immaginare le imperscrutabili risorse che, nonostante il peccato, rimanevano nella giustizia e nella bontà di Dio. Egli però intuì presto che Dio non lo avrebbe lasciato godere indisturbato della sua vittoria. Infatti, e qui Padre Candido cita l'Antico Testamento, nel celebre passo di Genesi, capitolo 3, versetto 15, è scritto che sarebbe stata posta l'inimicizia fra il serpente e la donna, fra la stirpe del serpente e la sua stirpe, ed ella gli schiaccerà la testa, anticipando lo scenario che vedrà Satana sconfitto al cospetto della Vergine Santissima e l'immagine dell'Immacolata che abbiamo prima evocato. Il significato pieno di queste parole il demonio lo comprese successivamente, quando nei fatti rimase schiacciato dal piede di una donna, l'Immacolata appunto, con la quale egli non aveva nulla in comune, perché nessuna macchia di peccato l'aveva minimamente sfiorata. E suo figlio, con la sua prima venuta e il suo sacrificio, avrebbe poi messo fine al suo antico predominio sull'umanità. Le riflessioni della Lamantini sono caratterizzate, come abbiamo più volte osservato, da profondità esegetica mai disgiunta da finezza spirituale. E questo si riverberava nella sua figura, nel suo modo di porsi, nella sua capacità riflessiva, nella sua umiltà costitutiva. Un binomio che nasce dalla conoscenza del testo biblico e dalla dedizione quotidiana al proprio ministero. Una dedizione totale. Padre Candido toccava e meditava ogni giorno, anche, e oseremo dire soprattutto, nel soccorso ai sofferenti per causa del maligno, le verità di fede nella prospettiva della salvezza. Efficace l'immagine secondo la quale, cito dal testo, nessun'altra donna dal principio del mondo era sfuggita all'unghia di Satana. Quindi capite anche immagini forti che rendono l'idea, rappresentative, plastiche. La Vergine Maria fu infatti la prima creatura che si sottrasse alla tirannia del demonio sul mondo, tanto che Satana se la vide davanti come uno spettacolo di luce che le sue tenebre non potevano offuscare. Questo passo ci rimanda alla testimonianza prima di Don Michele Tressino, relativa a una signora, no? Che vedeva questa luce intensa. Mai prima di quel momento nessuna santità e nessuna giustizia avevano seriamente preoccupato il demonio. Egli perciò aveva continuato ad esercitare sui figli di Adamo il suo dominio. Ma il libro di Genesi lo aveva preannunciato. Per opera di una donna, ogni piano, ogni iniziativa di Satana sarebbero stati ostacolati, ogni suo assalto impedito dallo straordinario contegno d'umiltà di colei, il frutto del cui grembo avrebbe redento il mondo. La grande svolta. Con una umiltà e un'obbedienza sconosciute ad Eva, per Maria si annullano le conseguenze, scrive Padre Candido, dell'orgoglio e della ribellione che c'erano stati sia nel cielo che nella terra. E in Gesù, quindi, si ricapitola ogni cosa e si rinnova il creato. Nel frattempo, il cielo e l'inferno si affrontano ancora in una lotta immane, da cui dipendono le sorti dell'uomo. Ma se Cristo, lasciando il mondo, ha promesso di rimanere realmente accanto ai suoi fedeli per sostenerli nella battaglia, egli al nostro fianco, così anche Maria, irraggiungibile dall'ira del drago dell'Apocalisse, è al loro fianco. Al nostro fianco anche Maria Santissima. La storia umana è in corso, ne vediamo ogni giorno lo sviluppo, talora drammatico, tragico, e le possibilità di attacco contro la stirpe della Vergine non sono cessate, lo possiamo sperimentare quotidianamente, sia nelle nostre vicende individuali, sia nella storia collettiva, che naturalmente ci coinvolge. Il fatto che il demonio si sia visto sfuggire il dominio assoluto sul mondo, senza dubbio lo ha reso ancora più furioso. Infatti l'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, ci esorta a vegliare perché il diavolo, il nostro avversario, come un leone ruggente va in giro cercando di divorarci. Le vie per le quali il dragone può ancora raggiungere l'umanità con il suo veleno sono diverse e, ricorda Padre Candido, si possono riassumere in due generi. Il primo, scrive testualmente, è simile a quello con il quale il diavolo aggredì i progenitori e che non risparmiò neanche col Cristo medesimo, cioè la tentazione al male, quella che si chiama azione ordinaria. Ciascuno di noi viene tentato. Attraverso la tentazione i credenti vengono vagliati come il grano. Il secondo genere comprende invece tutti i tormenti fisici e mentali con cui il demonio scarica sull'uomo la sua ferocia. Si tratta cioè dell'azione straordinaria, la possessione, l'ossessione, la vessazione e l'infestazione diabolica. Ricordiamoci che quello del tentatore è uno degli appellativi più appropriati a descrivere le strategie del principe degli angeli ribelli, e la tentazione non è meno pericolosa dell'azione straordinaria. Anche Padre Candido lo sottolinea: per l'odio che il diavolo nutre verso Dio che lo punisce e per l'invidia del bene altrui, non può quasi fare a meno di indirizzare al male il massimo numero di creature affinché si perdano. Lo fa anzitutto tentandole, è la trappola più pericolosa. Del resto fu proprio con la seduzione e la tentazione che Satana si tirò dietro un grandissimo numero di angeli e, ricorda Padre Candido, i nostri stessi progenitori, con tutto quello che ne conseguì. Ora, su quella stessa tentazione, che è la tattica più subdola, fa leva per attirare a sé gli esseri umani, trascinandoli nella dannazione. Padre Candido, nel rappresentare il pericolo della tentazione e il dovere di resisterle, porta l'esempio dei santi, di come essi descrissero la pena subita fino all'estremo, affrontando battaglie sovrumane nel campo spirituale, ma la vessazione fisica, come nel caso di Padre Pio e di molti altri, comprendeva le sofferenze anche fisiche, corporali. Piace ricordare poi che nella formazione, nella spiritualità dei passionisti c'è una speciale attenzione anche alle vite dei santi, alla geografia, questa dimensione anche della mistica, proprio che deriva dal fondatore San Paolo della Croce, il più grande mistico del Settecento. Le storie dei santi perseguitati dall'avversario costituiscono un argomento a favore della potenza dell'aiuto di Maria in simili frangenti. Quanti fra loro erano attaccati dal demonio, si appellavano in primo luogo a Gesù e a sua madre. Questo istinto dei santi, sottolinea Lamantini, è un argomento fondante nel dimostrare l'irriducibile antagonismo fra l'Immacolata e gli angeli delle tenebre. E la speciale protezione che la Vergine esercita in quei momenti la rende madre dei santi, e tutti i veri cristiani, anche i più umili, confermano la bontà, la speciale grazia che promana da un'antichissima invocazione liturgica, Subtum Presidium, con la quale si invoca la Vergine Maria quale difesa sicura. È essa un baluardo contro ogni pericolo e un aiuto in ogni necessità. Questa invocazione è il più antico tropario devozionale cristiano, la Madre di Dio, risalente, pensate, al III secolo. Anche se in esso non si nomina espressamente il demonio, si capisce chiaramente che da lui, cioè il nemico del genere umano, provengono i pericoli maggiori per le anime. Peraltro questa preghiera compare in apertura del sito dell'Associazione Nazionale Esorcisti, che vi invito a visitare se voi nel motore di ricerca mettete AIE Esorcisti, vi comparirà all'inizio la pagina su cui cliccare e consultare il nostro sito. Chiedo cortesemente alla regia di staccare brevemente con un breve stacco musicale. Grazie. Eccoci. Padre Candido, nel suo testo, tiene inoltre a spiegare che se Dio permette che alcuni sperimentino la vessazione o la possessione diabolica, ricordiamo è il tema della divina permissione che è centrale, quindi non è che il diavolo abbia carta bianca, si intende, prevale sempre la divina permissione. Li ha tuttavia dotati di potenti aiuti spirituali di vario genere, e ha munito la Chiesa di quei poteri sacramentali assai efficaci contro quella che definisce il passionista la nefanda attività di Satana. Padre Candido usava delle immagini, abbiamo detto prima, bestemmia vivente, nefanda attività di Satana, abbiamo detto ora, masso erratico che indica questa solitudine e anche questa disperazione. Sono immagini di grande efficacia evocativa, che colpiscono molto l'immaginazione, ma che rendono sapientemente l'idea. Ma tra i sacramenti Dio, cito ancora il padre passionista, ha eletto come antidoto permanente la Vergine Maria, per quella inimicizia che gli sancì fin dall'inizio fra i due avversari. Ecco un altro termine pregnante, evocativo, che usa Padre Candido, l'antidoto. Cos'è l'antidoto? È il rimedio contro il veleno, contro il morso del serpente. L'antidoto mariano, infatti, è efficacissimo contro il veleno diabolico. E qui c'è un'immagine biblica, no? Fondante. E Maria, madre premurosissima, dopo suo figlio ci assicura il rimedio più efficace contro i morsi del serpente maledetto, scrive Padre Candido. Concludendo, il libro Il mistero di Maria è una rassicurante meditazione sul ruolo di Maria, madre di Cristo e madre dei redenti, questa è la definizione che dà Padre Candido, che intende essere di grande sostegno e consolazione spirituale. È una corposa, articolata, dotta ma allo stesso tempo sapiente, coinvolgente lode a colei con la quale Dio, scrisse Padre Candido, si strisse in Gesù Cristo in un rapporto naturale che è il più intimo che sia stato ideato da Lui fra le creature. Dio infatti, continua, la predilesse più col far la madre del suo unigenito che con qualsiasi altro privilegio che le avesse potuto dare. Invito dunque chi è in ascolto a leggere questo testo dedicato alla Madonna, come a conoscere la luminosa e umile figura del servo di Dio, Padre Candido Amantini, l'esorcista della Scala Santa. Se andate su internet e scrivete il nome Padre Candido Amantini, vi comparirà nelle immagini, se fate una ricerca per immagini, il suo volto dolce e allo stesso tempo sereno, fermo, rassicurante, il suo sorriso mite. Nel fare ciò vi ringrazio e restituisco la parola a Padre Francesco Bamonte. Prego, Padre Francesco.
Grazie, Alberto, per averci descritto in questa ammirabile sintesi la bellissima riflessione mariana del servo di Dio, Padre Candido Amantini, che durante gli anni del suo ministero sacerdotale a Roma ha consolato tanti cuori. Grande è stata la sua carità e pazienza verso le persone in difficoltà che ricorrevano al suo ministero sacerdotale. Sappiamo che fu in stretto rapporto con un altro servo di Dio, Padre Felice Cappello, che era qui a Roma, e poi con San Pio da Pietrelcina, che di lui disse: Padre Candido è un sacerdote secondo il cuore di Dio. Io tante volte ho incontrato persone anziane che hanno testimoniavano del loro incontro con Padre Candido, ed era davvero stupendo e meraviglioso ascoltare le loro testimonianze, sentire come Padre Candido aveva ridato con il suo ministero sia sacerdotale ma anche con il suo ministero di esorcista, ha consolato, ridato tanta serenità e pace a tanti cuori, ha liberato da Satana, dalla sua azione straordinaria, tanti nostri fratelli e sorelle tormentati dal maligno, e questi nostri fratelli e sorelle ormai anziani gli sono ancora gratissimi e attendono dalla Chiesa con viva speranza che questo loro grandissimo benefattore possa presto salire alla gloria degli altari. E allora a tal proposito, ecco, invito i nostri ascoltatori a pregare per la glorificazione di Padre Candido e affidarsi anche alla sua intercessione, chiedere la sua intercessione per le nostre difficoltà quotidiane, piccole o grandi. Trovate facilmente in internet, come vi diceva Alberto, anche la preghiera, sia alcune informazioni su di lui, ma anche la preghiera per ottenere la glorificazione del servo di Dio Padre Candido. Io vorrei proprio ora recitarla, ecco, recitarla a nome di tutti voi che siete in ascolto. Dio carità, ti ringraziamo per aver donato alla tua Chiesa il servo di Dio Padre Candido Amantini, passionista, e per aver fatto risplendere in lui la potenza redentrice della tua misericordia. Egli, sull'esempio di Cristo, medico delle anime e dei corpi, passò sanando e beneficando coloro che erano sotto il potere delle tenebre e del maligno, dando luce e speranza ai cuori sfiduciati e lontani da te. A immagine di Gesù buon pastore fu maestro e guida per coloro che si rivolgevano a lui nel sacramento della penitenza e nella direzione spirituale. Conformandosi a Cristo crocifisso, offrì le sue sofferenze e la sua vita per il bene della Chiesa e della sua congregazione. Ti chiediamo, per sua intercessione, di concederci, secondo la tua volontà, le grazie che imploriamo nella speranza che egli sia presto annoverato nel numero dei beati. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, cari ascoltatori, mentre proprio pregavo per ottenere la glorificazione del servo di Dio Padre Candido, mi è venuto in mente un episodio molto forte, molto bello, che vorrei condividere con voi. Ricordo una persona nemmeno molto anziana, una mamma adesso avrà, credo, forse 60 anni, ecco, come mi ha raccontato che un giorno va dai medici, i medici fanno l'ecografia, dicono che sua figlia ha un problema grave, che verrà fuori malformata, malata, e quindi hanno terrorizzato questa mamma, e questa mamma che era a Roma ha pensato subito di andare a Padre Candido e affidarsi alle sue preghiere, perché non gli sfiorava nemmeno per l'anticamera, come si dice, del cervello, di abortire, di ammazzare quella creatura, perché l'aborto non è altro che un omicidio. E questo non lo dice la religione cattolica, lo dice ogni scienziato onesto e retto. Sin dal concepimento, nel grembo materno, c'è un essere umano che sta crescendo, e l'aborto non è altro che uccidere l'essere più innocente che c'è, più indifeso che c'è. L'ho ribadito tante volte anche Papa Francesco. Ebbene, questa donna corre da Padre Candido e Padre Candido la guarda serenamente, dopo averla ascoltata, e le dice: vai avanti con la tua gravidanza, nascerà una bellissima bambina. E così è stato, ha portato avanti la gravidanza, la bambina è nata perfettamente sana, si è sposata nemmeno un anno fa. E allora, cari fratelli e sorelle, io credo che una persona come Padre Candido merita di giungere alla glorificazione. Preghiamo, preghiamo perché la Chiesa possa veramente accogliere questo desiderio di tanti cuori, di tanti cuori. Si potrebbero raccontare tanti altri fatti meravigliosi della vita di Padre Candido. Adesso facciamo un breve stacco musicale. Cari ascoltatori, ecco, siamo nella parte finale del nostro programma e volevo condividere con voi il fatto che oggi si è concluso al Pontificio Ateneo Regina Apostolorum dei Legionari di Cristo in Roma, il 18° corso sul Ministero dell'Esorcismo, un corso che è aperto a tutti i sacerdoti, agli esorcisti, agli operatori pastorali, agli insegnanti, agli educatori, ai medici, ai psicologi, ai psichiatri. E come vi dicevo, il corso che si è concluso oggi è iniziato lunedì scorso, è stato un corso intensissimo ma molto ricco. Iniziava la mattina alle 8:30, poi c'era una pausa a mezza mattinata di mezz'ora e alle 12 si concludeva la mattinata, poi si riprendeva alle 14:30 e si andava avanti fino alle 18 con un intervallo di mezz'ora. Ecco, però è stato un corso davvero molto sicuramente proficuo per quelli che hanno partecipato e ha visto circa 200 partecipanti provenienti da molti paesi del mondo e al corso sono intervenuti anche circa 30 relatori e l'Associazione Internazionale Esorcisti ringrazia il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, in particolare il magnifico rettore, padre José Enrique Hoyer-Sum e padre Vincenz Heremann, dell'istituto, responsabile dell'Istituto Sacerdos, e ringrazia il GRIS e in particolare il suo presidente, padre François Dermine, il segretario, il dottor Giuseppe Ferrari, per aver invitato anche vari relatori dell'Associazione Internazionale Esorcisti a offrire le loro conferenze. E auspichiamo che questo corso, unitamente ai convegni e ai corsi riservati specificamente agli esorcisti e ai loro ausiliari, che l'Associazione Internazionale Esorcisti organizza in Italia e nel mondo, contribuiscano sempre più a diffondere una conoscenza corretta della dottrina e della prassi del Ministero degli Esorcismi, non quella conoscenza falsa che viene da certi film del tutto distorta e dai mass media, ecco, che vanno sull'onda dei film horror e thriller, e l'esorcismo è tutt'altro. Ecco, e questi corsi contribuiscono anche a arginare quei danni che derivano al popolo di Dio dall'esoterismo, dall'occultismo, dalla stregoneria rinascente e dal satanismo e a colmare quella grande lacuna che ha prodotto nella pastorale della Chiesa e nel popolo di Dio la mancanza di questi corsi nelle facoltà teologiche. Dunque, allora siamo giunti alla fine e diamo adesso spazio, visto che abbiamo circa ancora una decina di minuti a disposizione, a qualche vostra testimonianza, qualche vostra riflessione che volete condividere con noi o qualche vostra domanda. Buonasera, pace e bene, da dove chiama?
Buonasera, sono Roberto, chiamo da Salerno.
Buonasera, sono Roberto. Allora, che
Buonasera. No,
domanda vuoi porci?
volevo farle una domanda, padre.
Sì.
Ma ci sono persone che, per esempio, alcune volte sentono delle presenze, delle voci, ma queste cose possono essere, diciamo così, un fatto psicologico, oppure ci può essere realmente qualche presenza, come alcune persone appunto affermano, di dire che sento delle voci, sento delle cose in testa, eppure sono perfettamente sane. Voglio dire, cioè come si fa a riconoscere se veramente qualche cosa di non
Caro
buono o qualche...
fratello, su questa domanda noi abbiamo fatto intere conferenze e rispondere in poche parole è davvero impossibile, perché Dio può dare dei doni ad alcuni, dei carismi, ma altri possono essere medium e cosiddetti sensitivi, ma in quel caso i fenomeni che loro percepiscono non sono affatto positivi e buoni, non vengono da Dio. Talvolta Dio può dare un dono, un carisma di conoscenza particolare ad alcuni nostri fratelli e sorelle, ma bisogna che ci sia un previo discernimento sull'origine di questi fenomeni, di queste percezioni, diciamo, fuori dal normale che alcuni hanno, perché queste percezioni possono venire da Dio, possono venire da Satana, possono essere facoltà che il demonio partecipa a delle persone senza che nemmeno loro lo sanno, altre invece lo sanno e sfruttano queste facoltà, ma quando si sfruttano le facoltà del demonio non si fa altro che spargere solo confusione, distruzione e morte psicologica, fisica e spirituale, anche se il demonio si presenta sempre come un benefattore, come qualcuno che ti darà la felicità, ti darà tante belle cose, e invece sta lì pronto per distruggerti psicologicamente, fisicamente e spiritualmente. Quindi ecco, non posso darle una risposta certa, perché bisogna vedere caso per caso. Chi ha queste percezioni ha bisogno di essere sottoposto a un discernimento della Chiesa, un discernimento dei pastori della Chiesa. Quindi non resta una non posso rispondere in maniera precisa. Ecco, ci sarebbe forse il tempo per un'altra domanda al nostro regista? Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ecco, da dove telefona?
Sono Nicola da Roma. Volevo dare la mia testimonianza di
Sì,
liberazione,
sì.
parecchi anni fa, una trentina di anni fa, da parecchi demoni che mi hanno tormentato per tanti anni, solo fisicamente, fisicamente. E con la preghiera e il digiuno, io ho subito tantissimi esorcismi, tantissimi anche da ex Monsignor Milingo della Chiesa Cattolica, ex Padre Amort. Però di fronte a Padre Amor, per esempio, che io stimo tantissimo, stimavo tantissimo Buonanima per la sua grande capacità di divulgazione, diciamo a me aveva detto che non avevo nulla. Io volevo testimoniare il fatto che alcuni demoni che possono trasformarsi in malattia, possono determinare una malattia nell'uomo, come ci dice il Vangelo, sono muti, non c'è grande avversione al sacro. Solo di fronte poi a Gesù sono scappati, hanno fatto digrignare i denti al ragazzo, eccetera, come ci dice il Vangelo in Matteo 17 e Marco 9. Queste specie di demoni, come ci dice Gesù, non possono essere cacciati in nessun altro modo. Io volevo dare la mia
Sì.
testimonianza agli esorcisti proprio.
Sì.
Perché spesso, non so adesso la statistica, nel mio caso e quello di mia sorella che poi morì, praticamente non c'era una grande avversione al sacro. Io per esempio avevo avversione al sacro quando entravo nelle chiese dove c'erano le reliquie. Infatti andavo a
Sì.
San Paolo fuori le mura dove c'è la cappella delle reliquie, eccetera. E dunque ecco, in alcune situazioni io avevo avversione al sacro, in altre situazioni anche di fronte a sacerdoti. Non c'era avversione al sacro, ecco perché talvolta la diagnosi può essere sbagliata, viene rimandato la persona, il paziente presso un medico, invece magari si tratta sempre
Sì,
di
sì, sì.
demoni. Causa?
Lei, sì. Quindi le diciamo cure mediche non sortivano alcun effetto.
Assolutamente, io ricevevo infissione di spillo, di aghi, anche di coltellate accettate senza fuoriuscita di sangue naturalmente, però il dolore era spaventoso in tutto il mio corpo, in tutto il mio corpo, soprattutto le ginocchia, perché non si voleva che io andassi in chiesa. Poi ci fu un sacerdote che mi disse: vieni in chiesa, fai la comunione la mattina, la puoi fare anche il pomeriggio in questi casi. Io l'ho fatta, ma mi sono liberato col digiuno alimentare, non quello del peccato, quello del peccato, quello è sottinteso.
Sì, bene, ma lei comunque ha fatto anche accertamenti medici, ha fatto anche cure adeguate sul piano medico?
No, io avevo infissioni di aghi
Sì.
caldi, bollenti, in tutto negli occhi, alternati,
sì, cioè
che entravano.
Ma cioè, praticamente... non, i medici non riscontravano però, diciamo, questo problema, vero?
Guardi, sono andato una volta al medico,
che ho capito.
Dormita la notte.
Pronto?
E allora stavo alla terza notte che non dormivo, avevo paura di andare in coma. Alla fine poi, per grazia di Dio, riuscì a dormire, mi diedero l'Exodan, mi sembra, riuscì a dormire, ma non ci fece niente,
sì,
neanche quello, è fu la grazia di Dio. Ma io volevo testimoniare,
certo,
il fatto che il digiuno e la preghiera,
bene,
cioè la messa, che è la
certo,
cosa più grande.
Non c'è dubbio comunque che digiuno e preghiera offerti a Dio ottengono sempre grazie, se fatti ovviamente nella giusta maniera. Grazie per la sua testimonianza, siamo giunti al termine del nostro programma, chiediamo a Padre Candido di unirsi alla mia benedizione per ciascuno di voi. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia, rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Pace e bene a ciascuno di voi che siete stati in ascolto e buona solennità dell'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.